Kick-off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Marco Piccari è stato esautorato, l'abbiamo detto prima, non c'è il direttore, c'è sempre Lucio Marinucci.
Ciao,
qui
Lucio.
In studio. Stefano Impallomeni che mi ha raggiunto.
Buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti. Ciao a tutti, ciao Andrea, bentornato.
Bentornato, l'abbiamo dato. Il bentornato ad Andrea Magliocca accanto al dottor Giorgio Sorani, anche lì grande tandem.
No, sta che è pieno, la curva su per noi.
Eccolo lì, sì, l'abbiamo detto, è tornato più carico di prima, era inevitabile. Il grande Andrea Magliocca andrà gestito con i blobini molto pericolosi a volte per non scoppiare a ridere qui in diretta. Stefano, ieri abbiamo fatto un po' un Maracanà introduttivo di alcuni temi, la nazionale eccetera, ci arriveremo sicuramente anche più avanti, ma sono ancora giorni di mercato. Abbiamo visto Hummels è arrivato a Roma, a Fiumicino. Ieri dicevi che alla Roma servirebbe forse ancora un altro centrale. Ti posso dire che Manolas ha smentito categoricamente, l'ha detto sui social. Non eravamo
oggi
particolarmente convinti da questa idea. Poteva essere di completamento, ma non aveva brillato negli ultimi anni. Hummels arriva, ritorniamo rapidamente sul tema, poi andiamo sugli altri argomenti.
Il discorso è come De Rossi,
36 anni.
Abbiamo parlato, abbiamo leggiato, è un giocatore straordinario, campione del mondo nel 2014 in Brasile, poi un percorso luminoso, insomma un giocatore di primissimo piano. È vero che avanti con l'età, però è un giocatore caratteriale, cioè nel senso che caratteriale lui e poi caratterizza il reparto. Secondo me sono quei giocatori che danno fisionomia a una squadra in generale, leadership, ma soprattutto anche punti di riferimento importanti. E io credo che Hummels possa rappresentare questo alla Roma nonostante l'età avanzata. Io non credo che sia venuto a Roma cercando di ritagliarsi un ruolo da comprimario, ma tutt'altro. Quindi credo che De Rossi lo prenda in considerazione, lui venga con tutto l'entusiasmo possibile, come è giusto che sia, perché altrimenti sarebbe rimasto a casa. Non è un giocatore che va là a riempire, cioè
no, ma anche per quello che è stato in carriera,
sul secondo, il contratto, no?
Sì.
Quindi mancherebbe un altro centrale, visto che con Bulla e Smalling sono partiti, sono entrati Hummels e Hermoso. Però poi bisogna interrogarsi sul fatto come voglia giocare De Rossi a 3 o 4, insomma poi quello,
quello
deciderà,
si vedrà
e lo deciderà bene lui.
Farebbe la differenza onestamente per capire, poi c'è Ndicka e quindi lì se a 3 magari c'hai uno slot solo di riserve, se giochi a 4 ce ne avresti due, quindi quello farà la differenza. Per capire come giocherà la Roma dovremo aspettare il rientro dalla sosta. Della sosta abbiamo parlato, ma adesso bisognerà anche cercare di fare un po' di ordine in varie piazze. Ieri abbiamo toccato il tema di Leao e Teo, non ci voglio ritornare. Ne abbiamo parlato abbastanza direi per tutti e due i giorni, lunedì e martedì. Però ti chiedo, ci sono state le parole di Furlani che ha presentato Tammy Abraham, ma soprattutto che ha ribadito la più ferma poi convinzione in Paolo Fonseca. Ha dato la sua fiducia al tecnico, ha detto che ci sono le qualità, i presupposti per riuscire a ripartire, per fare un campionato importante. Tu come la vedi?
Ma io non credo che siano state anche frasi, diciamo, di dichiarazioni
o di circostanza.
Non dico di circostanza, ma insomma voglio dire più un atto dovuto, no? Che alla domanda lui si era preparato così e ha detto non c'è panico, giusto? Correggimi se sbaglio, non c'è panico, una cosa del genere. Qui, insomma, gli attacchi di panico sono arrivati, i tifosi del Milan, perché 6 gol, soprattutto in difesa, la partenza più brutta degli ultimi anni, prendendo come parametro l'ultima stagione in cui il Milan nel 2021 è diventato campione d'Italia. Ne avevate preso addirittura uno, forse un anno due, poi quattro. Voglio dire, qui siamo arrivati a 6, 2 a partita sono troppi, c'è un allarme vistoso, c'è un caos lì a livello della fase difensiva della squadra. Io mi auguro per Fonseca che possa mettere a posto le cose in fretta, anche perché stiamo parlando del Milan, stiamo parlando di una società importante, sono stati fatti investimenti importanti, poi non sappiamo, Lucio, bisogna attendere il riscontro del campo, perché il mercato è sempre voti altissimi, 7 di qua, 7 e mezzo di là, volano, diciamo così, valutazioni altissime, poi sul campo, come spesso accade, viene smentito quasi tutto, a volte non sempre, ma a volte è così. Quindi nel caso del Milan, secondo me, serviva un giocatore che forse Fofana potrebbe rappresentare un po' l'alter ego di Kessié, di quello che è stato nel passato, nelle stagioni passate, ma anche io aggiungo,
sono un po' diversi, ma è quello
sono
lì,
diversi, cioè
quello che serve
al centrocampista difensivo, uno che sappia leggere, abbia delle letture diverse, come Tonali del resto, anche quel centrocampo, quel tipo di centrocampista lì. E il Milan non ce l'ha più, c'è altri centrocampisti molto bravi, che però cercano sempre di andare avanti e non è possibile. Il Milan ha bisogno di equilibri e soprattutto una squadra che sempre attacca e poi subisce ripartenze letali, insomma, non troppo permettere.
Tanto più su quella famosa fascia destra in cui continuano, esatto, ad arrivare gol sempre da lì. È arrivato Emerson Royal, che però non è apparso brillantissimo.
Però insomma, per chiudere un po' il concetto, io credo che Furlani abbia idee chiare, ha dato la fiducia a Fonseca,
sì,
ancora poi sarà una fiducia a tempo, perché insomma poi dipenderà anche dai risultati che riuscirà a fare il Milan.
Quello è inevitabile.
A rientro dopo la sosta.
Quello è inevitabile, l'avevi detto anche per altre squadre ieri, che bisogna aspettare, ma neanche troppo, perché poi si rischia di compromettere. Qui rapida notizia: problema muscolare per Conceição questa mattina, è sottoposto a controlli domani, quindi capiremo le condizioni anche del portoghese. A questo punto vado anche su di lui, poi sulla Juventus abbiamo tanto di cui discutere. Si è presentato bene Conceição nella prima uscita con la Juventus, guizzante, ha cercato varie soluzioni. Vedremo quanto sarà importante questo problema muscolare. Gli auguriamo chiaramente nulla di troppo grave, però ecco, le prime impressioni erano state buone.
Sì, molto buone, è un giocatore molto rapido, baricentro basso, insomma il classico attaccante offensivo esterno. È un giocatore che può risultare molto, può essere molto utile per la Juventus proprio nel campo del campionato, nello sviluppo della stagione, e credo che possa essere utilizzato anche per aprire le partite in corso. Ci puoi anche iniziare, però credo che poi quando prenderà confidenza, maggiore confidenza col campione italiano, magari maggiore confidenza soprattutto con i compagni di squadra, possa rappresentare un giocatore importante per la Juve. Certamente poi Motta ha un lavoro più profondo, cioè quello secondo me dopo la partita con la Roma abbiamo scoperto che poi alla fine deve prendere una direzione, cioè nel senso una direzione, sì, va bene Savona, va bene Bangula, va bene tutto quanto, premiare chi si allena bene, chi è più attento, chi si applica, chi più recepisce meglio i suoi intendimenti tattici, però credo che poi dopo alla fine dovrà fare i conti anche con la gestione dei giocatori forti, no? L'esclusione, certo, di Danilo, concludo, insomma, fa clamore, però è stata gestita molto bene in casa Juventus perché non abbiamo sentito niente su, no?
Vero. Perlomeno c'è una gestione
di eliminazione da parte del calciatore, quindi sì, hanno gestito la grande. Credo che una società brava e forte da questo punto di vista debba fare così, e la Juventus l'ha fatto.
Ma una linea abbastanza netta quella seguita dalla società della Juventus, molto chiara, appunto. Poi vedremo se saranno chiari anche gli sviluppi a livello tecnico e di utilizzo dei big della Juventus dopo la sosta. Ma a proposito di big, chi è stato molto al centro di voci è Vlahovic, ancora alla ricerca della continuità. Non ha brillato nella prima partita, gli era stato annullato per un bel gol, poi molto bene contro il Verona, doppietta contro la Roma, ancora un piccolo passo indietro. Serve la continuità, ti chiedo, oggi uno dei titoli era dedicato a lui, quanto ancora è importante, quanto può crescere Vlahovic, che non risponde alle caratteristiche forse perfette del centravanti nel calcio di Motta, e soprattutto quanto bisogna ragionare in chiave futura a livello contrattuale, perché al momento il suo stipendio è di 23 milioni lordi all'anno e la Juventus sta pensando a spalmarlo, sì, fino al 2028. Lui aveva in scadenza nel 2026, 26. Si è punta a questo rinnovo per spalmare un po' un ingaggio che personalmente mostruoso, ritengo insostenibile.
Sì, insostenibile, sono d'accordo con te, ma sono d'accordo con te anche con le valutazioni che hai fatto, con l'analisi soprattutto sulle tre partite disputate dal centravanti serbo, che io stimo tantissimo, che per me è molto forte, però contro la Roma secondo me ha sbagliato, non ha giocato bene, non è stato brillante, non è stato reattivo soprattutto nelle prime scelte. E io mi ricordo un'azione che avrebbe potuto servire con Sessato dietro il movimento,
sì,
invece lui ha preferito
concludere, sì,
con il destro. E quello è il sintomo di un giocatore
fuori,
che non è in giornata, non è stato in giornata, lo ha dimostrato sul campo, e va bene, si va avanti, può migliorare, sicuramente è un punto di riferimento essenziale per quanto riguarda le idee di calcio di Diego Motta, staremo a vedere. Però è un giocatore che vive tanto di gol, cioè nel senso che questo rapporto con il gol, certamente ce l'hanno tutti i centravanti, tutti gli attaccanti che devono fare quello, di mestiere fanno quello, però lui ce l'ha ancora maggiormente, insomma, spiccato questo rapporto proprio psicologico con lui. Se viene a mancare il gol o viene a mancare la prima giocata, può rovinarsi la prestazione, si incupisce.
Questo
anche quella palla un po' mozzicata, quella conclusione in cui Svilar fa compie un miracolo.
Sì, non è, però non è un tiro pulito.
Non è un tiro pulito, l'avrebbe potuto magari anticipare meglio. Insomma, poi ti capitano poche palle e te le devi trasformare bene. Però io credo che poi sia un giocatore formidabile, sono d'accordo con te, un ingaggio fuori portata, insostenibile, chissà quanto sostenibile, ecco, perché non lo so, mi sembra una cosa poi addirittura di allungarlo. Io vedrei,
sì,
prima vedrei quest'anno come va, poi, però capisco, però c'è il rischio che poi lo perdere,
si entra nell'ultimo anno di contratto. Sono le solite dinamiche a livello di mercato, ricordo 23 appunto sono i milioni lordi, perché noi parliamo sempre al netto su quello che percepisce il giocatore, ma poi se parliamo della società
poco più della metà al netto, dai,
al lordo, sì poco meno della metà, sono sugli 11 milioni quelli. Siamo più o meno sulle cifre che aveva Osimhen, esatto, al Napoli. Sono cifre da grandi attaccanti, però appunto poi bisogna esserlo anche sul lato pratico. Vedremo se Vlahovic riuscirà
però
a
per
crescere.
Concludere un po' il capitolo Vlahovic, cioè, è indiscutibile, non è che si può discutere poi la centralità di questo attaccante, però deve fare una differenza differente, cioè deve cominciare a entrare in una differenza, una dimensione differente, non quella del piazzamento, ma quella di poter sperare di raggiungere un trofeo, di conquistarlo. Cioè la Coppa Italia non è questo trofeo,
è un punto di partenza,
esatto, ambisce la società e anche i tifosi, insomma, voglio dire, non è che aspettano la Coppa Italia ogni anno e il quarto posto.
No, non può bastare per la Juventus, per il progetto e per gli investimenti. Della Juventus arrivano messaggi. Intanto Federico scrive: signor Impallomeni, con gli ultimi acquisti fatti lei scommetterebbe la sua casa sul fatto che la Roma arrivi certamente tra le prime quattro a fine anno? Ma non so quanti scommetterebbero la casa sulla Roma tra le prime quattro in classifica.
Ah, di solito non scommetto,
signor Impallomeni.
Non scommetto, non sono molto bravo a scommettere, comunque al di là di questo... certamente la rosa adesso, voglio dire, si è allargata, ha una profondità importante, ha giocatori che magari possono, ripeto, caratterizzare tre parti. Individuo per esempio in Hummels un giocatore che poi giocare o non giocare, anche lo puoi fare anche quando non giochi, questo insomma, nel senso che durante la settimana come figura,
il grande leader, anche quello,
esatto,
lì,
come personalità può impattare, no? Nella squadra e nel reparto. E l'altro è Koné. C'è un po' i due poli opposti, c'è uno giovane, sprint, ambizioso, convocato dalla Francia, Deschamps, elogi, ripartenza, Borussia Mönchengladbach, decido di andare a Roma, quindi uno step, intelligente ragazzo, non vado subito, ha accettato un entusiasmo e secondo me anche mirando un po', perché poi uno si deve immaginare anche una costruzione della carriera, e quello a me è piaciuta, questo tipo di scelta da parte di Koné. E Hummels secondo me non è venuto a sbernare a Roma, tutt'altro. Quindi quarto posto, caro amico, non te lo so dire, però sicuramente non mi aspetto i 63 punti cronici, periodici,
no,
che sono stati conquistati dalla Roma nelle ultime stagioni. Quindi io non so, posso azzardare a 70-74 punti, ecco, 75.
Già sarebbero tanti. Sui 70 secondo me bisogna puntarci almeno per arrivare in Champions League. Io l'ho detto, te l'ho detto ieri, l'avevo detto prima dell'inizio del campionato, vedo la Roma in lotta, finalmente veramente per il quarto posto. Penso che possa lottare, gli altri anni...
Poteva lottare,
certo, ma era sempre un po' distante. Penso che quest'anno possa lottare, di scontato non c'è nulla.
Lo scorso
non
anno,
c'è
ad esempio, voglio dire, con un mercato diciamo focalizzato su grandissime figure, Dybala, Lukaku, voglio dire, tutti quanti qui dicevamo, non solo qui, d'altro, quasi tutti compatti, uniti, direi che la Roma avrebbe dovuto centrare il traguardo, no?
Io invece non la vedevo.
Io pure non la vedevo.
Io non la vedevo per niente.
Non la vedevo così. Quest'anno, secondo me, invece, qualcosina magari può succedere, ma per lottare.
No, io non metto il deve arrivare quarta, non ha un abisso rispetto alle altre, deve lottare per arrivare quarta,
esatto,
deve essere lì. Sarebbe un fallimento perlomeno andare sotto le aspettative, non essere neanche in lotta per il quarto posto. Io la vedo così, poi
vediamo
la Roma che cosa ci darà. Altri temi, si ritorna su Vlahovic. Qui Teo ha una bella idea, Teo da Bergamo, buongiorno ragazzi, per il discorso Vlahovic. Se l'anno prossimo dovesse essere ceduto e con i soldi dovessero andare su Osimhen pagando la clausola, sarebbe una scelta clamorosa? Sarebbe un cambio favorevole? Per me sarebbe un'idea intelligente di incastro. Poi dovresti vedere quanto incasseresti da Vlahovic ad un anno dalla scadenza del contratto. Però, ecco, chi lo sa. Anche lì bisognerà vedere giunto lì.
Sì, due discorsi. Un discorso legato con la calcolatrice
in
mano.
Questo è fantamercato,
sì, fantamercato ovviamente.
Ci divertiamo.
Però voglio dire, è un'ipotesi, uno scenario che il nostro ascoltatore pone all'attenzione, fa bene a farlo. Io dico che da una parte c'è la calcolatrice in mano per capire un attimo gli incastri, i vantaggi, gli svantaggi da questa operazione economica finanziaria, e poi dall'altro invece anche le esigenze di un anno con Motta. E Motta cosa poi alla fine di quest'anno capirà cosa serve veramente effettivamente a questa squadra per migliorarsi. Sarà Vlahovic sempre costantemente l'attaccante della Juventus? Io non mi sento di dirlo con certezza, perché ci ha abituati con Zirze a Bologna, io non so se il suo punto di riferimento, lui predilige di avere un centravanti diverso nelle caratteristiche, no?
Finora
di manovra, tecnico, che partecipi anche al gioco, che si abbassi, che dia sfogo col piede, diciamo, che trema poco.
Sì, delicato.
Più delicato, morbido. Vlahovic non avrà mai questo tipo di piede, poi può migliorare, e quindi tu devi trovare il modo di valorizzare le caratteristiche di Vlahovic, e quindi magari anche con rifornimenti dal lato, con magari triangolazioni che, diciamo, possono metterlo in condizione di colpire dentro l'area di rigore, che credo che sia fenomenale lì dentro, entrare nell'area di rigore. Anche da fuori c'è un ottimo tiro, però insomma lo devi mettere in condizione di battere la rete.
Decisamente. Del resto, insomma, anche lui sta entrando nella fase, secondo me, dove si capisce la caratura di un giocatore nella carriera. 24
secondo
anni,
sì.
Quindi entro
poco
capiremo.
Sta capendo, e la sua sfida personale, mentale, sarà quella di fare la differenza per vincere, che non per piazzarsi oppure per fare una buona stagione e poi ci rivediamo l'anno prossimo. No, la Juventus devi segnare, devi timbrare un successo con le tue prestazioni, grazie ai tuoi gol, ai tuoi assist. E quindi Vlahovic è chiamato anche a fare un salto di qualità da questo punto di vista. Lui lo sente, lo avverte, però non so fino a quanto possa essere vivere tutto questo discorso di pancia, e non tanto con la calma della testa, perché è molto istintivo, temperamentale, un generoso, un ragazzo che dà tutto, però dovrebbe mediare un po' la sua energia, la dovrebbe dosare, e sì, Motta lo dovrebbe aiutare in questo senso.
Io è stato sempre un punto che ho toccato tante volte con Vlahovic. Ha un temperamento un po' balcanico, secondo me, che è una cosa classica. Lui viene dalla Serbia, sappiamo che, ma è veramente lì si vive in maniera differente. Sì. Ci sono proprio degli atteggiamenti differenti. Questo, secondo me, può essere una forza. A volte, forse, si lascia, abbiamo detto, trasportare troppo, si incupisce. Infatti, una delle cose che gli disse subito Thiago Motta, arrivato a Torino, fu che lui sarebbe stato al centro del progetto senza ombra di dubbio, ma meno lamentele quando si sbaglia, meno lamentele quando i compagni non servono il pallone, perché questa è una cosa che ha ancora Vlahovic. Quando il pallone non arriva a lui, nel momento in cui non ha segnato, si infastidisce, inizia a gesticolare, abbassa la testa, parla. Quindi questa è stata una cosa che gli ha detto subito Thiago Motta.
Sì, neanche a stare zitti, però, neanche a stare zitti.
Neanche a stare zitti, ma quella è la forza appunto di Vlahovic, lo sappiamo, non starà mai zitto, però ecco. Bisogna cercare, certo, di trovare una giusta via di mezzo in questo senso. Stiamo facendo un po' di introduzione temi di Maracanã. Abbiamo parlato anche della nazionale, ci arriveremo più avanti. Stefano, ieri abbiamo fatto un bel punto sotto questo aspetto. C'è anche un altro tema di rinnovi, perché quello di Vlahovic è un rinnovo potenzialmente importante. Un altro rinnovo potenzialmente importante per la Serie A è quello di Kvaratskhelia, perché si sta pensando ad impostare un rinnovo di alto livello, addirittura l'entourage del giocatore chiederebbero 7 milioni, si pensa già però magari al Napoli a un 6 milioni, che sarebbe un aumento enorme rispetto all'ingaggio attuale del giocatore, diventerebbe forse un po' a tutti gli effetti l'erede a livello progettuale di Osimhen. I gemelli si sono divisi, Osimhen è fuori, è solo in prestito al Galatasaray, ma di fatto è fuori, e adesso Napoli
tra l'altro Osimhen, credo, se non correggimi se sbaglio, abbia rinegoziato Napoli le cose in questo, diciamo, rinnovo, la clausola a 75 milioni.
75 milioni, si passa a 120, non è la metà, ma quasi
un po' quello che voleva fare De Lorenzi, che non è riuscito a fare.
Sì, di fatto il faraone non è riuscito a fare.
Faraone non è riuscito a concretizzare.
Però Kvaratskhelia, no, giusto, Kvaratskhelia, ci può stare questa,
sì,
questa,
secondo
mossa
me,
qui.
Sì, ma credo che ormai, voglio dire, c'era stata quella non attrito, ma quale sane perplessità, che ti vengono i dubbi, che faccio, restiamo, la gente che parla, De Laurentiis che va là a trovarlo, poi dopo la fine ha dimostrato veramente di essere un ragazzo trasparente, quello che è, poi con i suoi pregi e i suoi difetti, della sua età e soprattutto da dove viene, insomma lui viene dal basso veramente in tutti i sensi, però se lo ricorda tutti i giorni e si vede da come gioca e da come ha giocato l'ultima partita contro il Parma, che è stata veramente encomiabile ed esemplare sotto l'impegno, dal punto di vista dell'impegno, cioè queste rincorse che faceva, questi scatti, non rincorse, scatti a prendere il pallone, e là vedi proprio il giocatore più talentuoso, magari quello che si accende ad intermittenza, che magari vive un momento difficile della partita, però dice, sai che faccio, vado a riprendere la palla perché io voglio vincere. E questo è un bel esempio, secondo me, soprattutto in una squadra che si deve rilanciare e che deve riscattare una stagione deludente. Kvaratskhelia, io credo che debba essere l'uomo centrale del Napoli del futuro, del presente e del futuro. Adesso le cifre 6-7 sono essere merita tutte. Poi, se fai bene, devi sempre pensare, io credo che la gente, tutti questi agenti che seguono gli interessi dei calciatori, i calciatori forti, debbano fare sempre una sola cosa ogni anno, fare bene. Perché tanto, voglio dire, se tu fai bene, le richieste poi arrivano. Voglio dire, sì, naturalmente arriva in automatico. Se invece tu traccheggi, pensi, fra un anno me ne vado, poi ce ne andiamo, tu non lo dici, però pensi, fai male. Sì. E succede spesso. Questo tipo di atteggiamento porta poi alle rotture, porta alle involuzioni, porta a rompere un po' i piani, no, che ti eri fatti, i castelli. Osimhen, lui pensava, forse era troppo sicuro, lui e sua gente, il suo entourage pensavano, ma tanto vedete, qualcuno ci prende. Non ti prende nessuno. Tra le tue condizioni, le vostre condizioni, non ti prende nessuno. Quindi tu fai il danno tuo.
Ognuno ci perdono.
Lui si, lui si è conservato i soldi che prendeva a Napoli, però tanto non stai a Napoli, ma stai a Istanbul. Poi magari a gennaio se ne andrà. Qualcosa succederà, non lo so. Però 75 milioni credo che poi in Arabia ci possa andare, perché credo che l'ultima offerta che aveva ricevuto l'Arabia erano 40 milioni a lui, al calciatore 60 al Napoli.
Sì, no,
allora
65.
È stata abbassata la clausola a 75, a questo punto a gennaio, cioè si dice l'anno tutto, farà tutto l'anno in Turchia. Io ci credo poco.
Vediamo,
non lo so,
anche
vediamo.
Come, vediamo anche come va.
No,
vediamo,
no,
anche
ma
come
anche
va.
Se
io
fa
l'ho
una caterva di cose, secondo me, nella sua testa ci sono i soldi.
Se va bene,
c'è quel rimpianto lì, no? Poi voglio dire, ah, che bello, è atterrato il sorriso, che devi fare? Cioè,
sì, è inevitabile.
Ma è una
poteva...
situazione di passaggio, lo sanno in Turchia, lo sanno a Napoli, lo sanno in tutto il mondo.
Come è capitato già altre volte al
ma
Galatasaray,
sì. L'importante è che faccia il professionista.
Sì, quello sì, l'abbiamo detto anche ieri, dovrebbe fare bene veramente per rilanciarsi. Glielo auguriamo onestamente, perché è un giocatore che vale. Qui avevamo scatenato appunto il tema su Vlahovic, addirittura qui si paventava un Vlahovic gestito da Conte al Napoli, Osimhen alla Juventus con Motta. Federico, questo è sempre fantamercato, fantacalcio. Sì, sì. Non so se Osimhen sia l'attaccante idoneo, anche lui insomma grandi caratteristiche fisiche,
ma la cosa meravigliosa del,
tecnicamente,
del mercato, che c'è una veramente è pazzesco, è che è finito il mercato, però i nostri ascoltatori è ancora fantastico, e quindi ipotizzano cose clamorose, cioè non è che te dici, sai, Osimhen alla Juventus, Vlahovic al Napoli.
Vabbè, perché quando finisce il mercato, finalmente
già
puoi tornare...
Già stai pensando a quello...
Sì, ma puoi fare fantamercato, sei vincolato, le cose, e qui puoi tornare un po' a fantasticare, quindi non vi priviamo assolutamente,
no, assolutamente.
Di questo tema. Stiamo andando in pausa, ultimo messaggio. Ciao Lucio, ciao Stefano, per un altro argomento rapidamente, visto che ogni tanto qualcuno esce fuori con le critiche incredibili, davvero Haaland, 3 partite, 7 gol in Premier League, ha fatto 2 triplette consecutive in campionato. Ci scrive Cisco, insomma, sei stato chiaro.
Ciao Cisco.
Ci sono appunto, noi parliamo di attaccanti.
Che Cisco
c'è
pronto a trovare a venerdì a Milano?
Sì, vi ha fatto. C'era arrivato il
ciao,
messaggio.
Ciao, perdonami, però io non avevo capito che eri tu, capito? Quindi adesso ti chiedo scusa, ti saluto, ti abbraccio affettuosamente, seguici sempre. È venuto, sono ciao Stefano, ciao Marco. Ci ha salutato l'ultima partita, sì, l'ultimo giorno di calciomercato a Milano, ma io ho detto: ma sì, andavo veloce, stavamo là insieme.
Doveva avere il cartellino col nome.
Ed era Cisco. Ciao Cisco, un abbraccio.
Cisco immancabile, come sempre. Comunque sì, mi sembra i numeri parlino da soli.
Sì.
Insomma, lui si accontenterà di Thuram e di Lautaro Martinez. Ti farai questa, purtroppo ti dovrai accontentare. Non c'è Haaland mai, questi due ultimi arrivati. Fine del primo blocco introduttivo, sì, insieme a Stefano Impallomeni. Qualche tema toccato, gli altri ci arriveremo più avanti.